Buongiorno bambini, qui è Radio Scuola Anch'io. State tutti a casa che vi leggo una storia. Riprendiamo la nostra lettura di Alice nel Paese delle Meraviglie. Capitolo 3, una storia a coda. Era proprio una bizzarra compagnia quella che si radunò sulla riva. Gli uccelli con le penne inzuppate, gli altri animali con i peli appiccicati, tutti gocciolanti e di pessimo umore. Il primo problema da risolvere era naturalmente come asciugarsi. Si tenne consiglio e dopo pochi minuti ad Alice sembrava naturalissimo trovarsi a discorrere familiarmente con gli animali come se li avesse sempre conosciuti. Ebbe infatti una lunga discussione con Loreto che alla fine mise il broncio e seguitava a ripetere:
«Io sono più vecchio di lei e ne so più di lei».
Ma su questo punto Alice non era disposta a cedere senza sapere che età avesse Loreto e siccome lui rifiutava assolutamente di dirlo non c'era nulla da aggiungere. Alla fine il topo, che sembrava una persona autorevole fra loro, gridò:
«Mettetevi tutti a sedere e ascoltatemi, in un battibaleno sarete tutti asciutti perché ora vi seccherò io come si deve».
Alice e gli animali sedettero tutti in circolo intorno al topo. La bambina teneva ansiosamente gli occhi fissi su di lui perché sentiva che avrebbe preso un bel raffreddore se non si asciugava subito.
Cominciò il topo con aria di importanza. «Siete tutti pronti? Questa è la cosa più seccante che io conosca. Silenzio tutti quanti, prego. Guglielmo il Conquistatore, la cui causa era favorita dal Papa, poté sottomettere rapidamente gli inglesi che mancavano di capi e si erano ormai abituati all'usurpazione e alla conquista. E Vino e Morcar, i conti di Mercia e di Northumbria...»
Fece Loreto con un brivido.
«Scusi!» disse il topo, aggrottando le sopracciglia, ma molto educatamente. «Ha qualcosa da dire lei?» «Io no!» affrettò a rispondersi Loreto. «Mi era parso», disse il topo. «Allora continuo. E Vino e Morcar, i conti di Mercia e di Northumbria, si dichiararono in suo favore. Anche Stingand, il patriottico arcivescovo di Canterbury, trovò ciò consigliabile».
«Trovò che cosa?» domandò l'anatra.
«Trovò ciò», rispose piuttosto seccato il topo. «Naturalmente lei saprà che cosa significa ciò».
«So benissimo che cosa significa quando io trovo una cosa», disse l'anatra. «Si tratta generalmente di un ranocchio o di un verme. Il problema è che cosa trovò l'arcivescovo».
Senza prendere in considerazione la domanda, il topo s'affrettò a riprendere il filo del racconto.
«Trovò ciò consigliabile di andare con Edgardo Atling e incontrare Guglielmo e offrirgli la corona. La condotta di Guglielmo fu dapprima moderata, ma l'insolenza dei Normanni...» «Come si sente ora, mia cara?» chiese interrompendosi e rivolgendosi ad Alice. «Bagnata come prima», disse malinconicamente Alice. «Sembra che la storia non secchi per niente. In questo caso...» disse solennemente il marabù alzandosi in piedi, «propongo che la seduta si aggiorni per l'immediata adozione di più drastici provvedimenti».
«Parli italiano», disse l'aquilotto. «Dico desti paroloni? Non ne capisco nemmeno la metà e quel che è più credo che non li capisca nemmeno lei».
E l'aquilotto abbassò il capo per nascondere un sorriso. Qualcuno fra gli altri uccelli sghignazzò senza riguardo.
«Quello che volevo dire», continuò il marabù, «era che la cosa migliore per asciugarsi sarebbe una corsa elettorale, o per spiegarsi meglio, una corsa di confusione».
«Che cos'è una corsa di confusione?» chiese Alice, non perché avesse una gran voglia di saperlo, ma perché il marabù aveva fatto una pausa, come se pensasse che qualcuno dovesse a questo punto dir qualcosa, e d'altra parte non c'era nessun altro che accennasse a parlare.
«Beh», disse il marabù, «il miglior modo per spiegare che cosa sia una corsa di confusione è farla. Siccome potrebbe piacere anche a voi, in qualche giorno d'inverno, di provare questo gioco, vi dirò come lo faceva il marabù.
Prima di tutto, tracciò una pista circolare. La forma precisa non ha importanza, disse. Poi tutta la compagnia fu posta qua e là lungo la pista, senza che nessuno gridasse un, due, tre, via. Ognuno cominciava a correre quando gli pareva e smetteva quando ne aveva voglia, così che non era facile capire quando la corsa fosse finita. Ad ogni modo, quando ebbero corso per una mezz'oretta all'incirca e furono tutti perfettamente asciutti, il marabù improvvisamente gridò: «La corsa è finita!» E tutti s'affollarono intorno col fiato grosso, domandando: «Chi ha vinto?» A questa domanda il marabù non poté rispondere senza pensarci su un bel po', per cui rimase un pezzo col dito premuto sulla fronte, nell'atteggiamento in cui di solito vedete dipinti i grandi pensatori, mentre il resto della compagnia attendeva in silenzio. Alla fine il marabù disse: «Tutti hanno vinto e ognuno deve avere un premio». «Ma i premi chi li dà?» chiesero tutti in coro. «Lei naturalmente», rispose il marabù indicando Alice, e subito l'intera compagnia le si affollò intorno gridando confusamente: «Premi, premi!» Alice non sapeva che inventare per disperazione. Si mise la mano in tasca, tirò fuori una scatola di confetti, per fortuna l'acqua salata non li aveva sciupati, e li distribuì come premi. Ce n'era uno a testa, giusto giusto. «Ma anche lei, sapete, deve avere il premio», osservò il topo. «Naturalmente», rispose gravemente il marabù, e rivolgendosi ad Alice continuò: «Che cosa ha ancora in tasca?» «Soltanto il ditale. Me lo dia qua». Di nuovo tutti si affollarono intorno ad Alice, mentre il marabù le presentava solennemente il ditale con queste parole: «La prego di voler accettare questo elegante ditale». Finito questo breve discorsetto, tutti applaudirono. Si trattava ora di mangiare i confetti e questo provocò un bel po' di rumore e di confusione, perché i grandi uccelli si lagnavano che non potevano nemmeno sentire il sapore di quello che era toccato a loro, e i piccoli soffocavano e bisognava batterli sulla schiena. In ogni modo si arrivò in fondo alla faccenda. Tutti si misero di nuovo a sedere in circolo e pregarono il topo di raccontare ancora qualche cosa. «Lei mi ha promesso di raccontarmi la sua storia, se ne ricorda?» disse Alice, «e di spiegarmi perché odia i G e i C», aggiunse in un sussurro, con una mezza paura di averlo offeso di nuovo. «Lei tocca una ben triste e dolorosa corda», disse sospirando il topo. «Oh, scusi, scusi, non me ne era accorta», disse mortificata Alice, che invece di corda aveva capito coda. Il topo non aveva l'R e pensava di aver disturbato, senza avvedersene, la lunga codina del suo amico. «Ma come mai la sua coda è tanto dolorosa e perché poi triste?» «Triste sì, triste storia», sospirò di nuovo il topo e cominciò il racconto. Ma Alice rimase ad almanaccare sulla tristezza della coda e su quella della storia, ed ecco qui, pressa poco, l'idea che si fece del racconto del topo. «Disse Fido a un topolino che trovò in un angolino: svelto, andiamo in tribunale, che ti voglio processare. Andiam pure, non rifiuto, è l'affare di un minuto. Per l'appunto stamattina ho da fare giù in cantina. Che mi importa?» fa il mastino. Gli risponde il topolino: «Signor mio, dia retta a me, poiché il giudice non c'è, né c'è l'ombra di un giurato, sprecheremo il tempo e il fiato». Dice Fido: «No, davvero, tu non dartene pensiero, perché il giudice sono io e il giurato, caro mio. Senza aiuti, da me stesso io farò tutto il processo e alla fine l'accusato sarà a morte condannato». «Lei non sta attenta», disse severamente il topo ad Alice. «A che cosa sta pensando?» «Scusi tanto», disse Alice umilmente, «lei era arrivato alla quinta svolta, mi pare, e ha da fare la sesta». «Oh, un corno»,
gridò il topo arrabbiatissimo.
Ho un corno, oh poveretto, quando se l'è fatto? Ha battuto la testa? Posso fare qualche impacco? Disse Alice, sempre pronta a rendersi utile.
Ci mancherebbe anche l'impacco, strillò il topo, alzandosi tutto infuriato e facendo l'atto di andarsene. Lei mi sta insultando con queste stupidaggini.
Non l'ho fatto apposta, si scusò la povera Alice.
Ma lei s'offende così alla svelta, Dio mio?
Il topo brontolò per tutta risposta.
Via, ritorni qui e finisca il suo racconto, lo pregò Alice e tutti gli altri in coro.
Sì, per piacere. Ma il topo scosse la testa e affrettò il passo.
Che peccato che se ne sia voluto andare, rispose Loreto, non appena il topo fu assolutamente fuori di vista.
E un vecchio granchio colse l'occasione per dire a sua figlia:
questo ti serva di lezione, carina mia, impara a non perdere la calma.
Zitta, mamma, rispose con una certa asprezza la granchiolina,
tu faresti perdere la pazienza a un'ostrica.
Mi piacerebbe avere la Dina qui, mi piacerebbe proprio, disse Alice senza rivolgersi a nessuno in particolare.
Lei ci riporterebbe subito il topo.
«E chi è la Dina, se posso permettermi la domanda?» chiese Loreto.
«È la nostra gattina», s'affrettò a rispondere Alice, tutta contenta di poter parlare della sua prediletta.
«Ed è di una tale bravura ad acchiappare i topi che non potete nemmeno immaginarvelo».
«E se la vedeste dar dietro agli uccelli, un uccellino se lo mangia in un batter d'occhio?»
Queste parole diffusero un certo disagio nella compagnia. Alcuni uccelli si affrettarono a partire subito. Una vecchia gazza si avvolse con cura nello scialle, osservando:
«Sarà meglio che me ne vada a casa, l'aria della notte non mi fa bene alla gola».
E una canarina chiamò con voce tremante i suoi piccini:
«Su, bimbi miei, venite, dovreste essere già a letto a quest'ora».
Con una scusa o con un'altra, tutti se ne andarono e in un momento Alice rimase sola.
«Avrei fatto meglio a non nominare la Dina», disse malinconicamente fra sé. «Pare che nessuno qui la veda di buon occhio e sono sicura che è la più cara gattina del mondo. Oh, cara Dina, chissà se ti rivedrò più».
E qui la povera Alice ricominciò a piangere perché si sentiva molto sola e abbattuta. Dopo un poco avvertì di nuovo uno zampettare in distanza e aspettò piena d'ansia e di curiosità, con una mezza speranza che il topo avesse cambiato idea e tornasse per finire la storia.